Allora, le 10:34 minuti primi all'ascolto di Radio Onda Rossa, all'ascolto come ogni martedì a quest'ora di Radio Euskadi. Radio Euskadi che, come annunciato, oggi si dedicherà con una puntata speciale alle elezioni che si sono tenute nella Repubblica d'Irlanda lo scorso sabato. Elezioni molto importanti che hanno avuto attenzione persino dalle nostre parti, perché il risultato finale è stato piuttosto dirompente: un trionfo dello Sinn Féin, la tradizionale formazione della sinistra indipendentista repubblicana dell'Ulster, che però da qualche anno ormai si presenta ed attiva anche nel territorio della Repubblica d'Irlanda, e che con queste elezioni di sabato è diventata la prima forza nell'isola. E quindi cercheremo di capire da che deriva questo successo e anche quello che può significare, anche e soprattutto visto quello che è successo con la Brexit dall'altra parte del canale d'Irlanda. Allora, con noi in studio vecchie conoscenze, perché c'è il nostro amico e compagno Adriano Cirulli qui con noi, e poi al telefono raggiungeremo nella lontana Calabria Paolo Perri, che si occupano di questi temi, diciamo, in maniera scientifica. E appunto, intanto, benvenuto, bentornato come al solito, grazie mille per la tua presenza, Adriano. La prima cosa che ci devi far capire anzitutto è perché sono arrivati così tardi i risultati elettorali. Il sistema elettorale irlandese è complicatissimo, e quindi prima di ogni ragionamento, diciamo così, politico, spiegaci un po' come funzionano le curiose elezioni irlandesi, poi vedremo un po' nello specifico effettivamente che è successo.
Sì, buongiorno a tutte e a tutti. In realtà non tanto sui media mainstream, perché di fatto queste elezioni irlandesi non sono state coperte con una particolare attenzione, nonostante appunto il risultato che possiamo definire storico, e poi dopo vedremo anche il motivo. Sì, il sistema elettorale irlandese è piuttosto complicato, infatti le elezioni sono svolte sabato e il risultato definitivo è arrivato di fatto alla mezzanotte questa mattina, perché è un sistema chiamato voto singolo trasferibile. Non lo scrivo in dettaglio perché altrimenti perdiamo tutta la mattinata.
Questa è la classica domanda infame che si fa agli studenti.
Questo è il sistema in Australia, è molto simile a Malta, anche nel sistema neozelandese. È la tipica domanda per bocciare uno studente all'esame di scienza politica. Praticamente, a grandi linee, gli elettori irlandesi nel seggio non hanno trovato una scheda dove, con una lista già compilata o con la possibilità di mettere una sola preferenza, ma di fatto avevano la possibilità di fare una classifica tra diversi candidati del collegio. Le elezioni sono svolte in vari collegi non uninominali, quindi ogni collegio eleggeva dai 3 ai 6, se ricordo bene, parlamentari. Il voto appunto viene distribuito, il primo conteggio, in maniera proporzionale, quindi si vedono le preferenze prese da ogni candidato come prima scelta, perché appunto l'elettore fa: il mio voto è per Tizio, anzi, o Tizio, visto che parliamo d'Irlanda.
O Mac Tizio.
Poi ci sono altri nomi, e tra gli altri candidati l'elettore può dire di fare una graduatoria, per cui la mia seconda scelta è questa, la mia terza scelta è questa. Il primo conteggio si fa con la prima scelta, e se c'è appunto un candidato che ha un numero di voti che raggiunge la quota che è determinata, numero e elettori che hanno diritto di votare in quella circoscrizione e numero di candidati, automaticamente viene eletto. Se appunto nel collegio, mettiamo il caso che devono essere eletti 3 parlamentari, al primo conteggio Mac Tizio ottiene la quota, o addirittura ha più voti della quota, facciamo una quota magari 2500 voti, Mac Tizio ha 3500 voti, viene eletto. I 1500 voti che gli avanzano vengono redistribuiti poi tra gli altri candidati in maniera proporzionale in base ai voti presi come prima scelta, e si fa un altro conteggio fino a che appunto non si arriva a un candidato che raggiunge la quota di voti necessari per essere eletto. Se non viene eletto nessuno al secondo conteggio, viene eliminato quello con minore voti, e i suoi voti vengono ridistribuiti con gli altri. Quindi, appunto, in alcuni seggi è il conteggio iniziato domenica mattina, è finito praticamente a mezzanotte tra ieri e oggi, quindi siamo arrivati al settimo conteggio.
Però è interessante, nel senso che poi alla fine, diciamo, è tutto molto complicato, però è per come dire, per seguire un consenso generale, cioè tu dai un'indicazione principale però dai anche un'indicazione secondaria.
Sì, è un sistema che cerca di bilanciare, un sistema proporzionale, quindi di dare rappresentanza a diverse istanze presenti a livello politico in generale, con un correttivo che non è maggioritario, però più personalizzato, nel momento in cui l'elettore può dare appunto un'indicazione, e gli eletti nei collegi non sono tantissimi, sono circoscrizioni piccole, quindi dai 3 ai 6 eletti per collegio, quindi si mantiene un certo rapporto tra l'eletto o anche tra i candidati e una dimensione territoriale. Appunto, si parla di circoscrizioni piuttosto piccole, anche che tutta l'Irlanda non ha questa grande popolazione, quindi è un sistema sostanzialmente proporzionale con un correttivo che da un lato cerca di personalizzare un po' la scelta, e quindi sì, un proporzionale che dipende meno dalle segreterie di partito o come in altri casi dove ci sono le liste bloccate, ma anche evitando appunto l'eccessiva personalizzazione con il collegio uninominale, e anche una certa redistribuzione, quindi creare appunto una sorta di consenso generale, quindi superare anche un certo frontismo all'interno della scelta elettorale, dato anche dal sistema politico che si incentrava su due partiti, e quindi il cambiamento che adesso andremo a analizzare è importante, perché nonostante il sistema elettorale, quello che era il sistema partitico, che si incentrava di fatto il bipartitismo tra Fianna Fáil e Fine Gael, la mia pronuncia gaelica è pessima, quindi lo pronuncio così.
Siccome abbiamo degli ascoltatori anche di lingua gallese, quindi mi raccomando, perché sennò poi ci...
Sì.
Cioè, non so se di irlandese, però gallesi sicuramente ce li abbiamo.
E quindi di fatto queste due forze che in passato hanno governato da soli o in coalizione con altre forze che di fatto erano elettoralmente meno, come i laburisti o gli indipendenti, perché con questo sistema elettorale che favorisce anche una sorta di personalizzazione, nei diversi collegi spesso ci sono state anche candidature indipendenti non legate a formazioni politiche di ambito nazionale. Appunto, ieri in questa elezione su 160 parlamentari ben 19 sono indipendenti, quindi per far capire che è una realtà importante. Quindi tra indipendenti e formazioni più piccoli, Fianna Fáil e Fine Gael hanno sempre governato fino adesso. Invece adesso lo Sinn Féin si è affermato come terzo incomodo rilevante, e quindi c'è da capire che, appunto, nonostante una certa standardizzazione favorita anche da un certo sistema elettorale, il sistema politico entrando in crisi, e c'è da capire se e come poi uscirà da questa crisi e come appunto evolverà la situazione in base ai risultati di queste elezioni.
Allora, eccoci qua, scusate, intanto ti ringrazio per questa breve ma assolutamente necessaria introduzione, e siamo adesso al telefono anche con Paolo, che ci ha raggiunto telefonicamente. Intanto, ci senti bene, Paolo?
Sì, mi sento benissimo, buongiorno a tutti e a tutti.
Bene, e allora non sanno, la maggior parte di chi ci ascolta non sa che in realtà tu e Adriano non solo vi conoscete benissimo, ma siete spesso compagni di merende per quanto riguarda l'analisi di questi problemi e di queste questioni. Quindi, prima di entrare in contatto con te, Adriano ci ha un po' spiegato sia il sistema elettorale irlandese sia un po' qual era la situazione pregressa. Vi lascerei subito la parola a tutti e due per invece illustrare appunto che cosa è successo nella giornata di sabato, e chiedervi appunto a tutti e due se questo aggettivo storico che è stato utilizzato per queste elezioni è valido oppure no.
Beh, chi inizia?
Puoi iniziare tu, Paolo, che sei ospite più lontano.
Sì, sicuramente la risposta alla domanda è sì, queste elezioni sono state storiche. Del resto, in un certo qual modo lo erano state anche le elezioni di dicembre, le elezioni britanniche di dicembre, dove per la prima volta in Irlanda del Nord comunque i partiti nazionalisti avevano eletto più deputati rispetto ai partiti unionisti. Già quello rappresentava un unicum senza precedenti nella storia della politica nordirlandese, e sicuramente il voto di sabato, di cui soltanto stamattina abbiamo avuto i risultati definitivi grazie al complicatissimo sistema elettorale irlandese che Adriano vi avrà spiegato benissimo, e sicuramente anche questo è un voto storico, perché lo Sinn Féin non era il primo partito nella Repubblica Irlandese dagli anni 20, ma quello era tutto un altro Sinn Féin, un tutt'altro contesto, una situazione politica e internazionale anche dell'Irlanda completamente differente. Il voto allo Sinn Féin oggi è un voto che da un lato sancisce, ormai potremmo dire quasi senza dubbio, la fine del bipartitismo che di fatto negli ultimi 90 anni ha governato l'Irlanda, perché Fianna Fáil e Fine Gael sono i due partiti che, alleandosi con altre formazioni di centrodestra o di centrosinistra nel corso della storia, hanno sempre governato l'Irlanda. Lo Sinn Féin nella Repubblica è stato a lungo un partito che definire marginale è poco, ha contato molto poco nella storia politica della Repubblica, diciamo dagli anni 50 almeno agli anni 90, tanto è vero che dopo la firma dell'accordo di pace del 1998, dopo la firma del Good Friday Agreement, lo Sinn Féin nella Repubblica galleggiava tra il 98 e il 99 intorno al 2-3% dei voti. Se noi oggi pensiamo che hanno conquistato quasi il 25%, il 24,5% dei voti, è sicuramente un risultato senza precedenti di un partito che soprattutto nella Repubblica è stato sempre anche marginalizzato, perché è sempre stato accusato di essere un partito o troppo di sinistra o troppo connesso con il terrorismo, essendo appunto sempre presentato come emanazione diretta del Consiglio Militare dell'IRA. Questa è proprio la definizione che è stata utilizzata a lungo nel dibattito pubblico e politico irlandese per presentare lo Sinn Féin. In realtà non si tratta più di un partito, diciamo così, radicalmente socialista, è composto interamente da ex appartenenti all'IRA. Certo, anche questa volta ex esponenti dell'IRA sono stati eletti, ma questo è abbastanza normale, perché appunto lo Sinn Féin è espressione di quella storia politica, lo sarà fin quando appunto anagraficamente tutta la generazione che ha preso parte ai Troubles, quindi tutta la generazione che ha preso parte alle attività armate dell'IRA, della Provisional IRA nel nord ma anche nel sud, quindi anche nella Repubblica fino agli anni 90, ovviamente continuerà a giocare un ruolo all'interno dello Sinn Féin fino a quando appunto, per questioni meramente anagrafiche, anche quella generazione non andrà in pensione e verrà completamente sostituita da questa nuova generazione di repubblicani, che però per il momento si stanno muovendo perfettamente nel solco, diciamo, della precedente leadership. Appunto questo, cioè che sia un voto storico non ci sono dubbi, perché appunto con il 24%, con più del 24% dei voti, lo Sinn Féin è stato il partito più votato, è il partito che soltanto per una bizzarra, diciamo, anomalia del sistema elettorale irlandese non ha conquistato la maggioranza dei seggi, non l'ha fatto per due ordini di motivi. Uno, perché appunto, non so se Adriano questo l'ha detto, mi sono perso la prima parte, perdonatemi, viene eletto automaticamente il precedente speaker della Camera dei deputati irlandese, quindi per questo il Fianna Fáil ha avuto un...
C'è la wild card per il presidente.
C'è la wild card, esattamente, visto che il Fianna Fáil era la principale forza di opposizione nello scorso Parlamento, nonostante quell'accordo per governare, tecnicamente questa è una carica che va al maggior partito d'opposizione, e quindi in queste elezioni il Fianna Fáil si è trovato appunto questo seggio in più, altrimenti come per numero di seggi sarebbe stato un pareggio, anche questo appunto un risultato storico, in più mettiamoci che lo Sinn Féin paga anche un po' il non essere diventato ancora pienamente a tutti gli effetti un partito politico tradizionale. Mi spiego, non aver presentato candidati in tutti i collegi, in tutte le costituenze elettorali, in tutti i collegi elettorali, è da un certo punto di vista ancora un retaggio del passato, cioè di quando lo Sinn Féin era veramente, in quel caso, quasi esclusivamente il braccio politico dell'IRA, e lì a tavolino con delle vecchie mappe si facevano i conti quali erano i collegi in cui la lotta repubblicana aveva un certo tipo di sostegno, in quei collegi si presentavano i candidati, negli altri no, si davano indicazioni o si invitava all'attenzione. Questo vecchio atteggiamento da parte dello Sinn Féin, che è ancora un po' duro a morire, ha fatto sì, insieme a una serie di altre considerazioni, che non presentassero tutti i candidati che in realtà avrebbero potuto eleggere. Quindi mettiamo l'insieme di queste due cose e capiamo perché non abbiano eletto tanti deputati quanto la percentuale di voti presi gli avrebbe potuto permettere di eleggere. Ma di sicuro, appunto, quello che emerge è comunque un Parlamento irlandese con un netto, cioè per la prima volta, una sinistra, questo inteso in senso molto largo, molto plurale, ha una rappresentanza quasi senza precedenti, perché noi abbiamo appunto i 37 parlamentari dello Sinn Féin, abbiamo 12 parlamentari dei Verdi, che rappresentano l'altra grande affermazione di queste elezioni. Ci sono 6 eletti tra le file dei socialdemocratici, anche questa è una coalizione piuttosto sui generis, all'interno del quale per esempio sono presenti anche vecchi esponenti di quello che era il Workers Party, di quello che è attualmente il Workers Party, che prima ancora era il vecchio Official Sinn Féin, quindi era la parte, diciamo, più marxista-leninista della vecchia IRA, che nel corso degli anni poi ha cambiato tanti nomi e tante denominazioni, una parte dei quali poi è confluita in questa alleanza che si chiama di socialdemocratici, che ha eletto comunque 6 parlamentari. 6 parlamentari hanno eletto anche i laburisti, che hanno subito, diciamo, nel corso degli ultimi 15 anni, come già successo in diverse altre aree simili, un processo di erosione elettorale da parte appunto della sinistra nazionalista abbastanza imponente. E poi abbiamo anche i 5 eletti della coalizione Solidarity People Before Profit, che ha visto anche l'esordio all'interno di questa coalizione di un nuovo movimento politico irlandese, che è la piattaforma RISE, che sta per Radical Internationalist Socialist and Environmentalist, quindi radicali internazionalisti socialisti e ambientalisti, questa è la maccheronica traduzione del nome di questa nuova formazione elettorale, nata, diciamo, sulle orme di una simile alleanza che era comparsa in Scozia qualche anno fa, e anche loro, appunto, anche People Before Profit, insieme a queste altre formazioni, hanno eletto 5 parlamentari. In più è stato eletto anche tra i numerosi indipendenti, che rappresentano una caratteristica della politica irlandese, tra i numerosi indipendenti è stato per esempio eletto un membro di Independence for Change, che è un'altra piattaforma, diciamo, di sinistra abbastanza radicale, e così come altri esponenti di comitati di base, comitati anche di lavoratori, comitati di supporto alla sanità pubblica, sono stati eletti nelle file degli indipendenti. Quindi noi abbiamo un Parlamento irlandese per la prima volta da decenni, con una componente di sinistra, nazionalista o meno, o comunque che affonda le sue radici in quel tipo di background, senza precedenti. Quindi sì, ancora una volta questo voto ha, comunque vada, comunque qualunque poi sia, di questo poi ne parliamo, l'accordo o meno che si troverà il governo che nascerà in Irlanda del no, in Irlanda, di sicuro siamo entrati in una nuova fase della politica irlandese, e di sicuro cade quello che è stata appunto la marginalizzazione anche forzata della sinistra nazionalista, quindi dello Sinn Féin, all'interno della politica irlandese.
Bene, io allora do subito la parola a Adriano per chiedergli, in questo contesto, allora tutti, diciamo, sia addetti che meno addetti, parlano dello Sinn Féin come braccio politico dell'Ira o come ex braccio politico dell'Ira, ci sta, vista la storia che ci ricordava Paolo, ovviamente. Però diciamo, la proposta politica dello Sinn Féin a queste elezioni e anche a quelle precedenti è stata una proposta che si è incentrata su temi, come dire, classici di sinistra, in particolare due, ovvero sia la sanità pubblica e una politica per la casa non basata esclusivamente sulla speculazione immobiliare. E dato ancora forse più interessante è che può interessare anche noi qui in Italia, tutto questo in un contesto, nel contesto di un paese a capitalismo avanzato e dove non c'è una crisi economica attualmente, anzi, diciamo, visti i mari in cui navighiamo noi, tutto sommato, diciamo, l'Irlanda vede degli indicatori economici, macroeconomici in ascesa, disoccupazione bassa, insomma, in un contesto del genere, però non è impossibile evidentemente fare proposte di sinistra e queste proposte possono avere un successo anche elettorale, il che, diciamo, va contro una certa vulgata molto in voga dalle nostre parti, no?
Sì, allora, per comprendere il perché è successo lo Sinn Féin anche nella Repubblica bisogna appunto fare riferimento a questa dimensione sociale, definiamola, perché se il discorso dello Sinn Féin ovviamente è molto legato alla questione della riunificazione, anche appunto lo slogan, uno degli slogan che lo Sinn Féin sta utilizzando in questo periodo è "It's time for unity", è tempo per l'unità, l'unificazione. Anche che appunto la questione Brexit, come si è detto anche da questi microfoni più volte, ha appunto riaperto un po' la discussione, anche il dibattito sul futuro dell'Irlanda del Nord e il suo futuro appunto anche rispetto alla Repubblica d'Irlanda, e questo è anche uno dei fattori principali, il caos o comunque l'incertezza generata dal processo di Brexit è uno dei fattori che ha determinato il successo o comunque i buoni risultati dello Sinn Féin nelle elezioni britanniche in Irlanda del Nord qualche mese fa. Per quanto riguarda invece il risultato della Repubblica d'Irlanda, storicamente appunto lo Sinn Féin ha usato meno nella Repubblica d'Irlanda il tema della riunificazione dell'isola, perché appunto era un tema molto più problematico, e anche appunto il consenso negli ultimi anni si è formato soprattutto iniziando dalle aree metropolitane, quindi all'area soprattutto di Dublino o delle città più grandi, anche se appunto in Irlanda non abbiamo queste metropoli, se escludiamo Dublino come grande centro urbano, le altre città non hanno dimensioni enormi, però hanno delle dinamiche.
Dublino si è andato fortissimo,
della dimensione urbana, e quindi negli ultimi anni lo Sinn Féin si è cominciato a fermare soprattutto in queste aree, ed è interessante notare che il punto di inflessione è stato l'esplosione della crisi della seconda metà degli anni 2000, quindi soprattutto l'esplosione della bomba immobiliare dal 2008-2009-2010. Appunto l'Irlanda era uno dei pigs insieme a Spagna, Portogallo, Grecia, e aggiungiamo anche l'AID dell'Italia, che in qualche modo,
perché erano i pigs con due i,
e quello era appunto mentre a fine anni 90, primissime 2000, l'Irlanda era definita la Celtic Tiger, la tigre celtica, perché con una politica di tassazione che agevolava l'attrazione di capitali, di investimenti. Appunto c'è stato un boom, una crescita economica, però era gonfiata perché si parlava soprattutto di investimenti finanziari, speculazioni immobiliari, diverse aziende, molti call center nei fine anni 90, primi anni 2000 hanno aperto in Irlanda, e tutto quel mondo è esploso con l'esplodere o l'implodere della bolla nel 2008-2010, e quello ha rappresentato un forte problema per l'Irlanda, un paese che non ha sperimentato una fase di industrializzazione importante nei decenni precedenti, quindi è stato un boom legato soprattutto agli investimenti finanziari, e quindi la classe media che si era rapidamente formata nel corso degli anni 90, primi anni 2000, è implosa altrettanto rapidamente successivamente. Come causa di quella crisi si è aperto uno spazio politico importante, perché chi ha gestito, di fatto ha facilitato quegli investimenti e poi di fatto è stato alla base della crisi sono stati appunto i partiti di sistema, Fianna Fáil e Fine Gael, che negli anni precedenti appunto hanno investito verso quell'apertura di, politica di apertura agli investimenti stranieri con una sorta di flat tax o agevolazioni fiscali per le aziende anche estere che investivano in Irlanda. Quindi si è aperta un'opposizione prima di tutto sociale che appunto ha dato spazio allo Sinn Féin come forza di opposizione sociale, quindi un discorso che, come accennava anche giustamente Paolo prima, pur rimodernando il suo discorso rispetto al tono più di sinistra rivoluzionaria, socialista, marxista-leninista classico dei decenni precedenti, comunque poneva al centro l'attenzione la questione dei diritti e della riduzione delle disuguaglianze, e questo è uno dei fattori che spiega il successo dello Sinn Féin in queste elezioni, ma anche appunto l'affermazione di altre formazioni genericamente di sinistra, come appunto ha descritto Paolo poc'anzi, perché negli ultimi anni il tema degli affitti, del problema della casa appunto è un problema centrale, il movimento che si è generato sulla questione delle tariffe dell'acqua negli ultimi anni è stato un tema molto importante, con un movimento sociale che ha visto la partecipazione di manifestazioni anche piuttosto conflittuali di decine di migliaia di persone, si parla di un, adesso non mi ricordo quant'è la popolazione dell'Irlanda, però di pochi milioni di abitanti, quindi decine di migliaia di partecipanti a una manifestazione, un dato importante, e lo Sinn Féin sul tema delle tariffe dell'acqua appunto ha avuto una presenza piuttosto importante, il tema della sanità, perché appunto l'Irlanda, essendo un PIGS, ha dovuto subire le ricette della Troica e quindi austerity, il che vuol dire taglia la spesa sociale, privatizzazione e di fatto aumento delle disuguaglianze. E questo è il contesto,
in questo senso,
l'affermazione dello Sinn Féin e in generale un certo spostamento a sinistra del sistema politico irlandese.
In questo senso lo Sinn Féin ha adottato un orientamento abbastanza chiaro, ovviamente come dicevamo prima, sono stati dismessi i toni, anche la retorica di movimento socialista rivoluzionario meno marxista-leninista, ma lo sai come la penso al riguardo, degli anni precedenti, appunto per declinare un nuovo discorso che però appunto sia ben chiaro ha delle caratteristiche molto chiare, perché sui temi di cui parlavi tu perfettamente prima, lo Sinn Féin sull'edilizia pubblica ha un programma che molto chiaro, cioè costruire 100.000 case popolari in 5 anni, questo c'è scritto nel programma elettorale per queste elezioni, ridurre gli affitti soprattutto per le famiglie di lavoratori dipendenti e di lavoratori delle industrie, questo è un altro punto molto chiaro, aumentare la partecipazione statale nella banca centrale irlandese, l'obiettivo è quello di una completa rinazionalizzazione della banca centrale irlandese, che appunto negli anni del Celtic Tiger, di cui parlava perfettamente Adriano prima, invece era stata quasi del tutto privatizzata, e circa il 12% adesso di la proprietà pubblica del maggiore istituto bancario dell'isola, quindi su questo, e anche sul tema della sanità. Quello che è il piano dello Sinn Féin è un piano assolutamente socialdemocratico, comunque di sinistra, di difesa, di reintroduzione del welfare in Irlanda, perché di fatto un sistema di welfare vero e proprio in Irlanda, nella Repubblica, non c'è più. E anche sul tema della sanità il programma dello Sinn Féin è molto chiaro, cioè c'è l'aggiunta di più di 2.000 posti letto nel corso del prossimo anno e mezzo in Irlanda, l'assunzione di medici, infermieri, personale paramedico, la destinazione di una quota importante del budget dello Stato per appunto la sanità e soprattutto i tagli alle assicurazioni private, perché anche in Irlanda c'è l'assicurazione sulla sanità. E queste sono tutte proposte che, come diceva Marco e come diceva Adriano, hanno un orientamento ben preciso e vanno di sicuro a posizionarsi in quella scontro determinatosi poi dopo la crisi del 2008 tra chi vuole una ricetta di austerity, tendenzialmente le destre conservatrici liberali o meno fatte di lacrime e sangue, al di là di quello che poi alcune componenti delle destre estreme vanno poi raccontando in campagna elettorale, ma a cui non crede nessuno, è invece una prospettiva che guardi più una redistribuzione della ricchezza e una maggiore eguaglianza sociale. Un altro punto del programma dello Sinn Féin, che solitamente non arriva alla ribalta dei grandi dibattiti, appunto dei grandi temi come quello della sanità, della casa o del lavoro, ecco appunto, è quello che è un vecchio cavallo di battaglia, questo sì, retaggio del vecchio, anche del passato, del precedente orientamento ideologico dello Sinn Féin, che è quello di incentivare e lanciare una grandissima politica, di una nuova campagna politica di lavoro, di lavoro cooperativo, e quindi di realizzazione di cooperative nei settori più diversi. Ecco, il lavoro cooperativo è un altro di quelle, è la costruzione di cooperative, il cooperativismo è un'altra delle grandi tradizioni politiche della sinistra repubblicana, cioè quello appunto, il modello di socialismo cooperativistico fa parte appunto del DNA di quello che oggi lo Sinn Féin fin dalla sua fondazione. Quindi anche questo è un tema che noi ritroviamo, e ribadisco, avercelo un partito 25% che dica queste cose, poi magari possiamo parlare del resto. Comunque questa è una considerazione personale che lascia molto il tempo che trova, però ci serve a spiegare appunto le ragioni di quel successo di cui parlava Adriano, e cito due dati in questa direzione, anche rispetto al discorso che facevo prima. Quando noi sentiamo tanto, pensiamo all'Italia in cui addirittura siamo riusciti nel capolavoro politico di far passare Salvini e la Lega come forza anti-establishment, no? Come forza antisistema, che addirittura ha convinto la gente che un voto alla Lega è un voto per mandare a casa le banche, l'Europa, la finanza, no? E tutta questa roba qui. Noi abbiamo avuto tranquillamente Salvini al governo per un anno, non mi sembra che, diciamo, tra la grande finanza e la politica internazionale si siano fatti talmente, si siano spaventati così tanto, diciamo, da dichiarare guerra all'Italia sovranista di Salvini e Giuseppi, no? Mi sembra che, diciamo, le cose non siano andate proprio così. La prima reazione invece dei mercati alla vittoria dello Sinn Féin ieri è che già ieri sera i grandi, diciamo, le grandi corporation finanziarie che hanno investito tanto nel mattone e nel settore appunto dell'edilizia privata irlandese hanno già polverizzato più di 100 milioni di euro, portando via capitali e chiudendo aziende. Ecco, questo significa spaventare la grande finanza, seppur appunto, ribadisco, lo Sinn Féin è lungi da essere un movimento che domani instaura il Soviet a Dublino, non sto dicendo assolutamente questo, ma sono una serie di considerazioni che vale la pena fare, soprattutto in un periodo in cui non bisogna più dare per scontato niente, in cui appunto tutto può diventare il contrario di tutto attraverso un'abile campagna mediatica. Ecco.
Sentite, allora avete spiegato un po' le ragioni dietro a questo successo elettorale, e dopodiché in queste elezioni, prima e anche dopo, c'è tutta la grandissima questione della Brexit. Ecco, io vi chiederei adesso, una volta che ascoltatori e ascoltatrici si sono fatti un po' un'idea di quelle che erano le proposte, non solo dello Sinn Féin ma in generale di tutte le varie forze politiche irlandesi riguardo le politiche sociali, che cosa significa questa vittoria sia dello Sinn Féin sia delle altre forze progressiste nel Parlamento irlandese riguardo il futuro dell'Irlanda del Nord, riguardo il futuro del Regno Unito a questo punto, e forse anche riguardo il futuro dell'Europa, perché è una partita che interessa un po' tutti.
Sì, allora vado io?
Sì. Vai.
Sì, allora, adesso, come diciamo prima, nel risultato di queste elezioni irlandesi il voto per lo Sinn Féin ha un po' meno a che vedere con l'effetto della Brexit rispetto ai voti per lo Sinn Féin in Irlanda del Nord, anche se ovviamente non è slegato del tutto, visto che nel momento in cui un elettore vota lo Sinn Féin sa che vota anche un partito che ha come punto fondamentale quello di arrivare alla riunificazione dell'Irlanda il prima possibile. Quindi è un tema che nel discorso politico elettorale dello Sinn Féin è stato meno presente, però non è scomparso del tutto. Anche un dato interessante è che negli exit poll, che hanno riempito un po' l'attesa del conteggio dopo la chiusura delle urne, la lunga attesa, agli intervistati nell'exit poll, oltre a chiedergli per chi avevano votato e come prima scelta, gli è stato chiesto anche se erano favorevoli o meno allo svolgimento di un referendum sull'unificazione dell'Irlanda nei prossimi 5 anni, e credo poco meno del 60% ha detto che era favorevole, ed erano appunto residenti nella Repubblica d'Irlanda, un dato importante che fa capire anche su quel tema, dove in passato nell'aereo c'era un po' di tempo perché c'era il timore di venire coinvolti con il conflitto duro che interessava il nord, quindi soprattutto le classi medie irlandesi della Repubblica d'Irlanda cercavano di non lasciarsi coinvolgere troppo anche l'elo politico elettorale. Oggi, con il conflitto ormai finito da tempo, la questione Brexit e quindi anche sulla questione dell'incertezza sul confine e non confine tra nord e sud, che appunto per quei settori anche sociali, che magari piccoli commerci, piccole aziende, che con la fluidità, l'apertura di fatto di quel confine hanno visto anche un'opportunità di crescita economica di alcune aziende, oggi in concesso è preoccupati sull'eventualità di un nuovo confine duro, che pare escluso al momento in base a al preaccordo che c'è tra il Regno Unito e la Commissione Europea, però poi lì è da vedere poi come si concretizzerà il tutto nei prossimi mesi e anni. Quindi quel tema c'è, e ovviamente nel caso in cui si dovesse formare una maggioranza di governo con lo Sinn Féin come partner di maggioranza, il tema di come rivedere i rapporti tra Repubblica d'Irlanda e Irlanda del Nord, e quindi anche la questione di come il nuovo governo della Repubblica d'Irlanda dovrà gestire la questione del Brexit per quanto riguarda il lato irlandese appunto della questione, diventerà un tema importante. Però qui c'è l'altra incognita principale, è capire se e come si arriverà alla formazione di un governo nelle prossime settimane, e dati i risultati elettorali l'incognita è enorme, che appunto senza andare troppo nel dettaglio, i parlamentari nella Camera irlandese sono 160, quindi la maggioranza deve essere di almeno 81 voti, e al momento, con tutti i conti che si possono fare, arrivare a una maggioranza piuttosto solida, può resistere una maggioranza solo se parte un accordo tra Fianna Fáil e Sinn Féin, però appunto Fianna Fáil si parla di un partito dell'establishment che deve, ovviamente lo Sinn Féin, se fa un accordo con il Fianna Fáil, al centro dell'accordo ci devono stare delle politiche di trasformazione importanti sui temi appunto di ricostruzione del welfare, diritti sociali e così via, e il Fianna Fáil, soprattutto quei settori del Fianna Fáil che sono più inseriti nell'apparato politico, amministrativo ed economico dell'Irlanda, difficilmente riusciranno ad accettare un accordo del genere. Quindi c'è da capire nelle prossime settimane come i numeri, poi se e come i numeri daranno vita a una maggioranza di governo solida, in grado di poi dare un governo che è in grado di governare per alcuni anni. E quindi, una volta risolta quell'incognita, che non è da poco, si vedrà anche appunto come il tema nord, confine, Brexit verranno appunto inseriti nell'agenda politica del nuovo governo irlandese. Il dato fa emergere sì che almeno per il voto Sinn Féin una parte importante dell'elettorato irlandese incomincia a ragionare anche in termini di possibile riunificazione dell'isola, quindi anche questo è un cambiamento importante nel panorama politico irlandese.
Io credo che invece le conseguenze appunto sul nord, sulla Brexit, e le conseguenze anche della Brexit, che è difficile scindere proprio in maniera netta le due cose, siano un po' più consistenti. Mi spiego. Fermo restando, sono d'accordo con Adriano che allora la prima proposta a caldo della leadership dello Sinn Féin, Mary Lou MacDonald, è stata molto chiara all'inizio: noi siamo una forza, abbiamo vinto, anche abbiamo un mandato popolare in netta, diciamo, alternativa alle politiche di centro, centrodestra, conservatrici e liberali applicate dai governi del Fianna Fáil e del Fine Gael negli ultimi 15-20 anni, spesso e volentieri ultimamente i due partiti principali hanno anche governato una sorta di grande coalizione che probabilmente appunto verrà riproposta, perché di fatto insieme all'appoggio degli indipendenti, diciamo, quella appunto, la grande coalizione tra i due principali partiti, sembra quella che sulla carta potrebbe avere i numeri per per governare. La leadership lo Sinn Féin a caldo è stata molto chiara, appunto, loro si presentavano come alternativa a questi due partiti, alternativa a questi due anche modelli sociali ed economici, appunto. Fine Gael sono entrambe due forze liberali, liberiste. Fine Gael è un po' più diciamo liberale in senso classico, quindi questo ha fatto sì che l'Irlanda fosse governata, la cattolicissima Irlanda, avesse addirittura un primo ministro figlio di immigrati e omosessuale. Ciò non toglie che lo stesso primo ministro, quando si è trattato di dire il perché, di spiegare il perché del no categorico del suo partito a un qualsiasi tipo di accordo elettorale con lo Sinn Féin, è stato molto onesto e ha detto: perché per noi questa è una forza di ultrasinistra con la quale non abbiamo nulla a che fare. Questo la dice anche lunga su tutta una serie di dibattiti sui diritti civili, no? E sulla possibile politicizzazione delle battaglie sui diritti civili, fermo restando che non sto assolutamente sminuendo l'importanza di queste battaglie. D'altro canto, appunto, lo Sinn Féin aveva chiesto ha ipotizzato un governo quasi di minoranza che comprendesse tutte le forze di sinistra. Anche questa è una opzione piuttosto complessa da mettere in piedi, che soprattutto, appunto, non avrebbe di fatto i numeri per governare, perché, appunto, come diceva Adriano, ci vogliono 81 voti dentro il Parlamento per poter, appunto, sorreggere una maggioranza. Quello che però è sicuro è che anche sul tema dell'unificazione, seppur appunto non sia stato ovviamente il tema principale della campagna elettorale, però già ieri sera le dichiarazioni degli esponenti principali più in vista anche dello Sinn Féin sono state molto chiare. Cioè, ieri si parlava, c'è stato addirittura un appello all'Unione Europea che, come da programma, si invitava a prendere sulla questione irlandese la stessa posizione che ebbe con la Germania post caduta del muro. Cioè, quindi si invita l'Unione Europea a farsi proprio un veicolo e attore protagonista del processo di riunificazione, e contestualmente si è confermata la richiesta di un referendum sulla unificazione nazionale entro il 2025, e è appena arrivato, leggevo proprio poco fa, l'endorsement anche del Presidente della Repubblica irlandese, che è una figura appunto quasi come quella italiana di garanzia, più appunto formale che in realtà poi effettivamente politicamente rilevante, ma anche questo ha un suo peso. E questo tema, il referendum sulla riunificazione irlandese, soprattutto al nord, può avere, credo che avrà delle ripercussioni. Molto semplicemente, non ci scordiamo che nel 2019 in Irlanda del Nord la paura è ritornata a giocare un ruolo non indifferente. Le conseguenze del dibattito sulla Brexit in Irlanda del Nord, come spesso succede per i temi che riguardano l'Irlanda della politica britannica, hanno causato e hanno portato a nuove violenze che, appunto, non sono paragonabili a quelle dei Troubles, quindi quelle di 20-30 anni fa, ma sono comunque una novità, o rappresentano una sorta di novità nel nuovo scenario politico nordirlandese. Non ci scordiamo che nel 2019 sono esplose due autobombe in Irlanda del Nord, messe dai dissidenti repubblicani, che hanno trovato anche una nuova struttura unificata. C'è stato un omicidio, è morta la giovane reporter Lyra McKee a Derry in un conflitto a fuoco tra un gruppo appunto della New Era e le forze di polizia, a seguito appunto di scontri tra giovani repubblicani e forze di polizia. E anche lo stesso voto di dicembre alle elezioni generali britanniche conferma, o sembrerebbe confermare, quanto la paura sia tornata a giocare un ruolo attivo nella politica nella politica nordirlandese, perché seppur Sinn Féin e DUP si sono confermati i due principali partiti nei due rispettivi schieramenti, quindi all'interno dei nazionalisti lo Sinn Féin, all'interno degli unionisti il DUP, in realtà a incrementare i voti nelle elezioni, diciamo, di dicembre 2019 sono state le formazioni più moderate. L'Alliance Party è stato quello che ha più che raddoppiato i voti, l'unico, diciamo, partito puramente intrinsecamente antisettario attivo in Irlanda del Nord, ma così come il Social Democratic Labour Party è cresciuto, diciamo, la forza più moderata in ambito nazionalista, e lo stesso Ulster Unionist Party è riuscito dopo più di 15 anni a erodere un po' di voti al DUP, quindi sono tornate a crescere le formazioni moderate. Quindi la paura che si è generata tra appunto il ritorno alla violenza di alcuni gruppi paramilitari, il timore sulla Brexit, non ci scordiamo che in Irlanda del Nord ha vinto il Remain con quasi il 56% nel 2016 al referendum sulla Brexit. In più ci sono settori delle organizzazioni paramilitari unioniste che hanno fatto sapere con una serie di comunicati nell'arco degli ultimi 25 giorni che in caso di referendum per la riunificazione irlandese potrebbero prendere in serissima considerazione l'idea di violare il cessate il fuoco del 96, che è quello ancora in vigore e che sta appunto alla base degli accordi di pace del 98. Tutti questi elementi, se consideriamo, diciamo così, i precedenti storici in Irlanda, non è che siano così, diciamo così, incoraggianti da questo punto di vista. Cioè che la situazione possa di nuovo radicalizzarsi è una possibilità da non scartare a prescindere, ecco.
Benissimo, e questo, diciamo, mi pare che sia in linea anche con le nostre precedenti chiacchierate e ragionamenti che ci siamo fatti su questi temi. Allora, noi siamo giunti quasi alla conclusione, sono le 11:20, vorrei concludere come al solito invitandovi a dare un'occhiata nelle vostre palle di cristallo che avete sicuramente di fronte a voi. E come dire,
Adriano
soprattutto, però anche tu non ti possiamo vedere, ma lo sappiamo, e chiedervi, diciamo, da qui a un anno, non andiamo troppo in là, però ecco, da qui a un anno, sulla base di quanto ci siamo detti finora, che scenari ci potremmo trovare di fronte secondo voi?
Wow, un anno già è un orizzonte temporale.
Sì, vabbè, noi siamo ambiziosi. Ecco,
fatto il mago Telma è un realista pragmatico, insomma.
Anche perché fra un anno ci sarà pure un nuovo presidente degli Stati Uniti, sì, e abbiamo visto come è già successo.
Nuovo magari, però.
Quello è da vedere.
No, però
insomma fu importante, diciamo, la presenza statunitense nel 96, ecco, per cui è di peso come.
Appunto, lo Sinn Féin non l'abbiamo potuto analizzare in dettaglio, ma se è diventato l'è diventato anche perché ha sviluppato un certo pragmatismo, per cui sì, ha modificato in parte il discorso, ma anche ha avuto un atteggiamento scarto. Per esempio la comunità degli irlandesi d'America ha fatto un lobbying, un'azione di lobbying molto importante ad esempio l'amministrazione Clinton, ma anche successivamente, e quindi ha avuto di fatto l'appoggio dell'amministrazione americana statunitense nel consolidamento del processo di pace. Quindi quello è stato un aspetto importante, che è anche una delle ragioni per cui lo Sinn Féin si è, pur rimanendo forza alternativa di opposizione, è entrato però in una dinamica politica più istituzionale in maniera piuttosto efficace. I fattori, le incognite in campo sono tantissime, alcune le abbiamo già accennato, perché appunto quello che sta avvenendo in Irlanda, anche questo risultato elettorale, non può essere scollegato da altri fenomeni che stanno appunto avvenendo a livello europeo, britannico. Quindi quello che avverrà dipenderà anche appunto da come i vari tasselli di questo Tetris si combineranno, perché appunto Brexit, ieri c'è stata una dichiarazione del primo ministro scozzese, la Sturgeon, dicendo che la Scozia vuole rimanere nell'Unione Europea. Quindi la mobilitazione sociale, ma anche l'azione politico-istituzionale del governo scozzese, che è orientato a arrivare alla convocazione o alla celebrazione di un nuovo referendum per l'indipendenza della Scozia, sarà un aspetto importante nei prossimi mesi. E ovviamente quello che avverrà lì avrà una ricaduta in primis sull'Irlanda del Nord, e quindi anche sull'Irlanda, perché appunto sono aspetti molto, molto collegati. È accaduto appunto, mi immagino, che la convocazione di un referendum in Scozia produrrà un effetto domino anche nel panorama politico catalano, che si trova in una fase di riflusso, ristagno dopo la fase del ciclo di protesta dei mesi degli anni passati. Però evidentemente l'accettazione da parte del governo britannico di un nuovo referendum o l'accettazione e suppressione delle istituzioni europee di un referendum, e quindi l'accettazione e il sostegno dell'Unione Europea a un referendum per l'indipendenza scozzese, sull'indipendenza scozzese ovviamente avrà degli effetti e ricadute importanti sul panorama politico europeo. Quindi nel medio e lungo periodo quello che avverrà, quindi come l'accordo sulla Brexit verrà a concretizzarsi, quello che avverrà in Scozia, come si gestirà la questione Brexit relativamente al confine dell'Irlanda del Nord, anche altri aspetti come il mantenimento della Convenzione Europea dei Diritti Umani, che è uno degli aspetti importanti dei pilastri dell'accordo di pace dell'Irlanda del Nord, perché ha permesso di superare quella che era la marginalizzazione della comunità, chiamiamola cattolica per sintesi, anche se non è ovviamente una comunità definita in senso religioso, tutti quegli aspetti legati alla dimensione europea del conflitto che ci spiegano anche perché una formazione tendenzialmente eurocritica, non euroscettica, molto eurocritica come lo Sinn Féin, negli ultimi mesi si è mobilitato attivamente contro l'ipotesi del Brexit facendo campagna per il Remain, non tanto perché lo Sinn Féin e a favore dell'Unione Europea in quanto tale, ma perché gli accordi di pace del 98 si basano anche su una dimensione europea importante, quindi sull'inserimento dell'Irlanda in quanto tale, nord e sud, nel contesto europeo. Quindi la paura di cui diceva prima Paolo è stato un aspetto importante, anche che ha inciso sul modo in cui sull'atteggiamento politico dello Sinn Féin rispetto al Brexit. Quindi per capire come andranno le cose c'è da capire appunto in primo luogo come si concretizzerà il Brexit o la Brexit nei prossimi mesi, l'effetto che avrà in Scozia e in Irlanda del Nord, e a ricaduta anche l'effetto che avrà sul resto d'Europa, quindi in altri casi dove sono aperti dei conflitti su questioni territoriali importanti, in primis la Catalogna. Quindi prevedere è difficile, sicuramente bisognerà capire come si svilupperanno questi eventi, e da lì potremo capire anche che percorso potranno intraprendere anche in Irlanda. In termini un po' più brevi, visto il Parlamento irlandese, la prima seduta è convocata per il 20 febbraio, capire se e come si formerà un governo, con quale maggioranza, con quale orizzonte temporale, o se invece si dovrà tornare a elezioni anticipate nel giro di qualche mese anche in Irlanda. Quello è nel breve periodo.
Sì. Di sicuro quello che ci aspetta sono lunghissime trattative adesso, non è nemmeno questione di giorni, qui saranno settimane se non addirittura mesi, come diceva Adriano, perché verranno esplorate credo tutte le strade possibili per evitare nuove elezioni, e questo soprattutto nell'interesse dei due ex, ormai possiamo dire, i principali partiti irlandesi, che hanno paura che se si andasse a votare di nuovo in tempi stretti lo Sinn Féin non ricommetterebbe nemmeno l'errore che ha fatto in questa occasione, quindi magari presenterebbe tutti i candidati in tutti i collegi e i numeri potrebbero essere diversi se si dovesse andare a nuove elezioni. Così come diceva giustamente Adriano prima, se il Fine Gael sembra essere stato più categorico all'interno del Fianna Fáil, sicuramente c'è una componente ormai forse sempre più ridotta rispetto al passato, in cui comunque una certa tendenza a negoziare con lo Sinn Féin è sempre esistita, e saremmo degli ipocriti se lo negassimo. Voglio dire, la storia è molto chiara, la storia anche delle relazioni tra l'IRA e alcuni governi Fianna Fáil della Repubblica sono ora, diciamo, sotto gli occhi, sono diventati di pubblico dominio, quindi non facciamo finta che Fianna Fáil e Sinn Féin nel corso degli anni, nel corso dei decenni, non abbiano avuto anche un rapporto privilegiato in alcuni frangenti. Certo è, sono cambiate tante cose, è cambiato il contesto, sono anche due partiti molto diversi oggi, però io non escluderei che una strada di questo tipo, al di là dei proclami e della retorica, diciamo, elettorale, subito post-elettorale, possano avvenire, ecco, non si è mai troppo realisti certe volte. Fatto sta che saranno appunto settimane, se non mesi, appunto di lunghissime trattative e dagli esiti piuttosto incerti, che appunto non escludere, che non fanno nemmeno escludere, come diceva giustamente Adriano, una possibilità di nuove elezioni nel corso del 2020. Chi lo sa, questo Questo lo vedremo, certo è che appunto non si può non tener conto della forza appunto che è dimostrata anche elettoralmente questa volta dallo Sinn Féin, quindi sarà complesso, ecco, rimarginalizzare anche all'interno di questo nuovo deal, di questo nuovo Parlamento, la sinistra repubblicana. Anche appunto, anche come diceva Adriano, una sinistra repubblicana che ha cambiato diversi atteggiamenti, ha dimostrato anche un'ottima scaltrezza e una capacità di lettura degli eventi che in passato si era più restii ad attribuire ai vertici repubblicani. L'esempio della posizione sull'Europa è molto dirimente, secondo me. Lo diceva giustamente Adriano, lo Sinn Féin da sinistra, su questo sì, su basi quasi esclusivamente antiimperialiste, ha sempre criticato l'Unione Europea, almeno fino a qualche anno fa. La Brexit ha cambiato, è stato un vettore di accelerazione e di mutamento anche in questo senso, cioè ha quasi del tutto cambiato la posizione dello Sinn Féin sull'Unione Europea, ovviamente appunto diventata molto meno scettica dopo i risultati del referendum del 2016 e soprattutto dopo l'entrata, dopo l'uscita effettiva della Gran Bretagna, del Regno Unito dall'Unione lo scorso 1 febbraio. Ciò non toglie che ancora oggi, e appunto ripeto, se si guardano ai documenti ufficiali del partito e soprattutto alle dichiarazioni dei vari esponenti del partito anche in questa campagna elettorale, non è che lo Sinn Féin abbia sposato un europeismo convinto alla Scottish National Party. Anzi, su molte cose, anche nel programma, lo Sinn Féin è molto chiaro: ad alcuni diktat europei il partito, qualora fosse al governo, si opporrà o si opporrebbe in maniera nettissima. Appunto una forza che ha vinto le elezioni con anche l'opposizione all'austerity e con l'esempio adesso di come è andata in Grecia con Siriza, dubito che possa ripetere gli stessi errori, ma appunto non si è mai troppo realisti e mai dire mai. Su questo appunto vorrei avercela pure io la sfera di cristallo e capire come andrà a finire. Di sicuro poi ecco come andrà non lo so, di sicuro abbiamo una forza che su determinate basi e anche appunto vincendo storiche ritrosie, non ci scordiamo che all'interno della famiglia repubblicana, della famiglia politica repubblicana, noi parliamo della categoria politica forse con la più alta reticenza elettorale dopo il movimento anarchico in Occidente. Stiamo parlando di una famiglia politica che per circa 50 anni ha rifiutato il processo elettorale, ha rifiutato le elezioni, a tutt'oggi lo Sinn Féin, come dicevamo prima, il risultato storico delle elezioni di dicembre in Gran Bretagna è un risultato solo sulla carta, perché dicevamo i nazionalisti irlandesi hanno eletto più rappresentanti a Westminster degli unionisti, ma dei 9 eletti in campo nazionalista soltanto i 2 del Social Democratic e la Labour Party prenderanno effettivamente possesso del seggio a Westminster, perché lo Sinn Féin ancora a Westminster è una forza estensionista. Si presentano alle elezioni, vengono eletti, ma non prendono possesso dei seggi, e lo stesso hanno fatto a lungo anche nella Repubblica d'Irlanda. E proprio per rompere questo che possiamo definire un vero e proprio dogma storico del movimento repubblicano, che il movimento ha subito tantissime scissioni e delle faide interne anche molto sanguinose, quindi questo non ci dimentichiamo di come una forza che non ha torto era stata considerata a lungo anche dagli osservatori e anche dai ricercatori come una delle principali forze anti-establishment attive, ma non solo anti-establishment, anche una delle principali forze proprio che possiamo definire antisistemiche attive in Europa, perché non ci scordiamo che lo Sinn Féin soprattutto nel nord deve anche il suo successo alla costruzione di una fortissima rete di contropotere territoriale che andava dalle cooperative di taxi fino alle reti di mutuo soccorso, fino addirittura alle banche etiche, prima delle banche etiche, tutto organizzato, auto-organizzato all'interno delle proprie comunità. Quindi stiamo parlando di una forza che veramente era in un plus ultra di una forza antisistemica, almeno fino agli anni 90, e che nel corso degli ultimi 20 anni ha avuto una sostanziale riconversione in una forza politica quasi del tutto tradizionale, perché poi, come abbiamo visto prima, alcuni errori e alcune e alcune reminiscenze del passato, come quella della strategia sulle candidature, poi riemergono. Però appunto abbiamo l'esempio di una forza a lungo considerata anti-establishment, a lungo considerata come, anche questo se escludiamo il caso della Izquierda Abertzale Basca e di Herri Batasuna nei Paesi Baschi, non ha casi comparabili in Europa, dove veramente un braccio politico di un'organizzazione paramilitare si presenta alle elezioni e diventa il primo partito della sua comunità in Irlanda del Nord e oggi addirittura nella Repubblica d'Irlanda. Questi sono tutti eventi complessi, che giungono al termine di evoluzioni di lungo periodo, le cui conseguenze potremmo analizzare e capire soltanto appunto nel corso del tempo.
Benissimo, allora Adriano e Paolo, io vi ringrazio moltissimo, chiaramente sarete disturbati anche in futuro, immagino in futuro prossimo, visto quello che sta accadendo. Prima di chiudere, una brevissima notazione tecnica che mi era stata chiesta personalmente da diverse persone in seguito alla lettura di alcuni articoli di giornale, e io lo faccio diciamo anche sulla scorta della vostra augusta presenza. Cioè, molti leggendo Repubblica e non solo si sono piuttosto straniti riguardo la presenza al governo nordirlandese dello Sinn Féin insieme al Democratic Unionist Party. Ecco, e questo succede perché è una clausola, e fra l'altro molto molto importante, degli accordi di pace, ecco, quindi non si tratta di un accordo
che, appunto, quando si è rietata l'autonomia all'Irlanda del Nord, uno dei punti è quello di usare un sistema del power sharing, cioè non far gestire le istituzioni da un unico rappresentante politico di un'unica comunità, ma quello di mettere lì e trovate un momento d'accordo. Ovviamente poi le forze più rappresentative delle due comunità sono state lo Sinn Féin e il DUP, perché appunto mentre in passato quando il governo britannico ha concesso appunto le istituzioni autonome dell'Irlanda del Nord, prima dei Troubles sono diventati appunto uno stato protestante per gente protestante, con la discriminazione in questo caso della comunità dei repubblicani / cattolici. Uno dei punti d'accordo di pace, appunto basato anche sulla famosa Convenzione Europea dei Diritti Umani di cui si diceva prima, le nuove istituzioni non devono essere espressioni di una maggioranza sociale, ma devono essere uno strumento per trovare un accordo intercomunitario che serve a ricostruire uno scenario di superamento del conflitto. Per questo c'è stata questa convivenza forzata che cioè, ovviamente non è stata per nulla facile, per ovvie ragioni.
Anzi,
perché questo per diversi mesi, per esempio, le istituzioni nordirlandesi sono state in uno stallo istituzionale, quindi
due anni, sì. Dal 2017 non ci si è riuscita, si è votato nel 2017 per il rinnovo del Parlamento di Stormont a Belfast. E per due anni pare che la settimana scorsa sia stato raggiunto un nuovo accordo per quello che appunto è il governo di power sharing, che ripetiamo è obbligatorio, non è una scelta, è obbligatorio, è previsto dagli accordi di pace del 98 e impone al principale partito unionista di governare insieme al principale partito nazionalista. Anche questo è frutto di un cortocircuito e di calcoli un po' sbagliati, perché tutti credevano al momento della firma dell'accordo che i due partiti che avrebbero di fatto governato l'Irlanda del Nord in regime di power sharing sarebbero stati rispettivamente l'Ulster Unionist Party e il Social Democratic Labour Party, cioè le due forze moderate, o chiamiamole così, all'interno dei rispettivi schieramenti, che erano stati poi i veri protagonisti delle trattative di pace, che avevano spinto per l'accordo. In realtà Social Democratic Labour Party e Ulster Unionist Party sono riusciti a rimanere partiti di maggioranza nelle loro comunità, in realtà soltanto nei due anni successivi alla firma dell'accordo, e già dall'inizio degli anni 2000 le due forze più radicali, Sinn Féin e DUP, si sono imposte rispettivamente all'interno dei propri schieramenti e sono state costrette a governare insieme. Le cose non sono state facili, non sono state semplici, tanto è vero che dopo le elezioni del 2017, elezioni anticipate perché il governo era caduto, perché lo Sinn Féin aveva sfiduciato il precedente governo del DUP per una serie di scandali proprio sul tema delle energie rinnovabili, tra l'altro, che è uno, diciamo, dei grandi temi che oggi agita la sinistra in tutta Europa, e questo ha causato
da alcune parti agita di più, da altre di meno, però
molto meno, certo. E questo ha causato uno stallo di 2 anni, cioè uno stallo politico, una crisi politica di fatto, una vacatio di un governo nordirlandese per 2 anni, che ha addirittura, non ce lo scordiamo, più di 1 anno e mezzo fa fatto pensare Londra ad attuare quella che viene definita direct rule, cioè il controllo diretto su Londra, sull'Irlanda del Nord. Cioè sono state vagliate ipotesi che riportavano veramente l'orologio indietro a ben prima dell'accordo di pace del 98, ed è proprio sull'onda di queste considerazioni che io prima dicevo che anche le ripercussioni di questo voto nella Repubblica sul Nord, nel Nord, possono essere abbastanza complicate, ecco.
Benissimo, allora dovevamo chiudere anche con questo, perché poi ovviamente in questi casi, diciamo, l'informazione mainstream affronta certe vicende però omettendo qualche particolare importante, per cui magari uno legge un articolo e dice mamma mia, mi sono perso qualche pezzo, e quindi vi ringrazio anche per questo, grazie Paolo, grazie Adriano, a risentirci, a prestissimo.
A presto.
Ciao.